Ti vogliamo esprimere, o Padre, tutta la nostra gioia, la nostra riconoscenza, perché il tuo progetto di salvezza è capace di stupirci e ci stupisce ogni giorno, perché davanti a te noi ci rendiamo conto di essere saldamente nelle tue mani. Questo ci dà pace, consolazione, conforto, serenità, fiducia, speranza, apertura del cuore. Ti ringraziamo perché ci fai capire che tu ci parli anche attraverso i nostri fallimenti e che le nostre povertà non arrestano il tuo amore, che è sempre più grande del nostro cuore. Ti lodiamo e ti benediciamo anche per il tuo Figlio, per il Signore Gesù, perché tu, Signore Gesù, sei colui che ha reso visibile il progetto del Padre. Tu sei il progetto d'amore che noi uomini abbiamo potuto vedere e possiamo ancora vedere, perché tu ci hai mostrato il volto del Padre e come il Padre opera concretamente nella nostra vita, nella nostra storia. Ti chiediamo di aprirci gli occhi, perché non ci fermiamo alle apparenze, perché non ci lasciamo fuorviare, scandalizzare, arrestare. Ti ringraziamo perché tu stesso, risorto, ci insegni a leggere la scrittura. Lo hai fatto con i discepoli di Emmaus, lo hai fatto davanti ai tuoi apostoli dopo la risurrezione, quando hai detto: era questo precisamente quello che vi dicevo quando ero tra voi. E lì anche lì, parlando di Mosè, parlando dei profeti, spiegasti loro quanto si riferiva a te nelle scritture. Grazie Signore Gesù, perché tu ci illumini, perché tu ci permetti di comprendere il senso di queste scritture che ci sono state date e che sono luce ai nostri passi. Ti ringraziamo per la presenza costante e ricca dello Spirito Santo. Ti ringraziamo te, Spirito Santo, che continui a operare nella tua Chiesa, che continui a venire nel nostro cuore per crearlo di nuovo, perché tu sei Spirito Creatore e rimani Spirito Creatore. Sei tu che sei capace di trasformare la nostra polvere in qualcosa di bello, i nostri fallimenti in possibilità di rinascita, le nostre paure le fai diventare invece un segno di un'apertura nuova verso il futuro, ci fai diventare coraggiosi, forti. Vieni Spirito Santo, inonda i nostri cuori, la nostra vita, trasformaci, rinnovaci, fa di noi delle persone veramente aperte, disponibili, gioiose, comunicanti dell'amore del Padre e del Figlio. E tu, Vergine Maria, che sei la madre di tutti noi, è Gesù che ti ha donato a noi, opera nella nostra vita, educaci, istruiscici, correggici, sostienici, incoraggiaci. Guidaci con la tua preghiera e con la tua intercessione, sostienici. Amen. E per introdurre un po' questo capitolo 7, che vi ho già detto è un capitolo importantissimo, vi ricordo che un anno l'ho usato, questo capitolo 7, questa lunga lettura biblica di Stefano, addirittura per un ritiro di 5 giorni, e perché effettivamente troviamo una specie di sintesi della storia della salvezza, ed è il discorso più lungo, come vi dicevo, di tutti gli Atti degli Apostoli, ed occupa anche una posizione centrale. In fondo i primi 6 capitoli sono come una grande introduzione al 7° capitolo. Potremmo dire che abbiamo prima una ouverture, una preparazione, una introduzione, poi questo 7° capitolo esplode, e poi dal capitolo 8 si dipanano un po' tutte le conseguenze di questo settimo capitolo, quindi questo settimo capitolo è un po' un capitolo clou, cioè i primi sei capitoli portano al settimo, e dopo questo settimo capitolo tutti i temi che Stefano butta lì si svilupperanno nel prosieguo, si vedrà che questo, quindi è un capitolo importante. E vediamo intanto come è diviso, noi per ora ci soffermeremo sui primi otto versetti, versetto dall'1 all'8, però vediamo un po' come è diviso questo, io comincio a darvi la suddivisione così l'avete già e poi potremo anche andando avanti tenerla sullo sfondo e vedere un po' questo discorso che è un discorso ben articolato, molto interessante, molto bello. Allora, dal versetto 2 fino al versetto 8 viene riportata la storia di Abramo fino ai figli di Giacobbe. Questa è la prima parte. Prima parte, storia di Abramo, potremmo dire. In effetti io ho dato questo titolo a questa nostra riflessione, la catechesi di Stefano, due punti, Abramo. Poi domani vedremo Giuseppe, e poi quando Dio vorrà vedremo Mosè, poi la tenda e poi la sintesi finale, e così. Intanto però cominciamo a fermarci su Abramo. Sono i primi versetti che vanno dal 2 all'8. Poi dal versetto dal 9 al 16 abbiamo la storia di Giuseppe, l'ho già anticipato, e poi vedremo noi. Il terzo momento va dal versetto 17 fino al versetto 43, e vedete che è abbastanza articolato, è più lungo. E di che cosa parla questo terzo momento? È la storia di Mosè, che a sua volta si divide in quattro momenti, potete magari, se prendete nota, non so se state prendendo nota, potete chiamarli A, B, C, D, per non fare ancora 1, 2, 3, 4, perché alla fine i numeri vanno insieme e si finisce per dare i numeri, no? Allora, potremmo dire che il terzo momento, quindi questi lunghissimi versetti dal 17 al 43, comprendono i versetti 17 e 22, A, l'infanzia e il primo quarantennio di Mosè. La storia di Mosè viene divisa in tre quarantenni. Voi sapete che Mosè, la tradizione biblica dice che morì a 120 anni e si era conservato giovane e vigoroso. Quindi per dire, perché 120 anni? Perché il numero 40 è il numero della maturità di un uomo. E quindi Mosè, secondo la tradizione rabbinica, ha vissuto tre volte la maturità. Un uomo totalmente maturo, un uomo tre volte maturo. Quindi 40, 40, 40, ecco i tre quarantenni per quello che è morto a 120 anni, questo è il motivo, quindi è simbolico, i numeri nella Bibbia hanno sempre un valore non matematico o reale ma simbolico, quindi il primo momento, i versetti 17 e 22, l'infanzia e il primo quarantennio, i versetti dal 23 al 29, se volete chiamarlo B, il primo tentativo di liberazione e la fuga, secondo quarantennio, e poi abbiamo il terzo momento di Mosè, versetti 30-37, versetti 30-37, se volete chiamarlo C, il terzo momento è l'apparizione al Sinai e l'esodo dall'Egitto, e poi dal versetto 38 al 43 di gli avvenimenti del deserto, cioè il terzo quarantennio. Quindi Mosè ha vissuto tre momenti, quindi l'ultimo momento, quello del deserto, il terzo quarantennio, l'apparizione al Sinai, gli avvenimenti del deserto e il terzo quarantennio. Poi abbiamo la quarta parte, allora abbiamo visto prima parte, Abramo fino a Giacobbe, seconda parte storia di Giuseppe, terza parte storia di Mosè ABCD, la quarta parte del discorso di Stefano va dai versetti 44 al versetto 50, ed è la storia della tenda dell'alleanza. È curioso che non sta a discutere, per esempio sembra che tagli via un po' tutta la storia dei re, dei giudici, a un certo punto taglia via, fa tutto un taglio, all'inizio è molto dettagliato fino a Mosè, fino all'Esodo, poi passa a parlare della storia della tenda, dell'alleanza, dal deserto fino ai tempi di Giosuè, fino ai tempi di Davide e di Salomone. Quindi per Mosè ci ha impiegato un sacco e per Davide, Salomone, giudici eccetera ci impiega abbastanza poco. 6 versetti in tutto. Quindi la quarta parte quindi è la storia della tenda dell'alleanza da Giosuè fino a Davide e poi a Salomone. Questa è la quarta parte. La quinta parte sono gli ultimi versetti, sono gli ultimi tre versetti, 51-53, è un po' il sunto, la sintesi della storia. La quinta parte. Quindi vedete un discorso molto articolato e anche molto lungo. Bene, noi intanto vogliamo vedere un po' questa lunga argomentazione di Stefano. Che cosa fa Stefano? Cominciamo con il leggerlo. Il capitolo settimo parte dalla domanda del sommo sacerdote. Ricordate, avevano accusato Stefano di tramare contro le istituzioni, la legge e il Tempio, questo luogo santo e la legge, ed ecco il sommo sacerdote che domanda. Il sommo sacerdote domandò: le cose stanno davvero così? Per dire, tu cosa dici? Come ti discolpi tu, Stefano? Ma egli rispose. Cioè, il ma egli rispose sembra quasi dire che in realtà lui non risponde neanche alle domande, ma fa tutta una lunga catechesi per cercare di dare il senso. In fondo, notate bene che fa esattamente ciò che ha fatto Pietro a Pentecoste. Cosa ha fatto Gesù ai discepoli di Emmaus? Partendo da Mosè, da tutti i profeti, cominciò a dire ciò che si riferiva a lui fin dall'inizio. E quindi comincia questa catechesi. Fratelli e padri, ascoltate. Quindi abbiamo i fratelli, che sono i fratelli nella fede, coloro che l'hanno accusato. Non li chiama, dice, vigliacchi traditori, ascoltatemi. No, fratelli e i padri. I padri sono invece i responsabili del Sinedrio, sono i sacerdoti, i professori della Pontificia Università di Gerusalemme, tutti quelli lì, tutti questi grossi pezzi che sono ascoltate. Comincia. Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo mentre era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran. Ora, c'è un modo strano, se voi leggete, non so se conoscete bene l'Antico Testamento, ma nel qual caso, se conoscete bene l'Antico Testamento, rimanete un po' sconcertati, perché, per esempio, nel libro della Genesi non si dice che gli apparve ad Abramo prima che fosse a Carran, apparve ad Abramo in Carran. Quindi, o Stefano ha letto male la Bibbia, oppure si riferisce ad altre tradizioni, probabilmente a tradizioni orali, predicazioni orali, comunque, ecco, comincia a dire, intanto parte da lontano, il Dio della gloria, cioè il Dio l'irraggiungibile, il Dio che è al di fuori, un Dio che ha un peso nella nostra vita, ma che non è il Dio che pensiamo noi, ecco, è colui che è il tutt'altro rispetto alle nostre idee. Apparve, cioè si manifestò al nostro padre Abramo mentre era in Mesopotamia, prima che abitasse in Carran, e gli disse: esci dalla tua terra, lascia la tua parentela e va nella regione che io ti mostrerò. Fin qui ci troviamo più o meno con la Bibbia, a parte questa sfumatura prima che abitasse in Carran, comunque quasi a dire: ricordatevi che Dio ha parlato ad Abramo ancora prima di quello che noi pensavamo. Cioè, in realtà, quando Dio ha parlato ad Abramo, aveva già messo dentro una certa inquietudine nel cuore di Abramo. È come se Stefano volesse dire: in maniera esplicita ha parlato quando era in Carran, ma Dio gli ha parlato già prima, quando Abramo era inquieto dentro, quando Abramo avvertiva dentro di sé qualcosa che non aveva ancora letto come voce di Dio, ma eppure era Dio che parlava. Ricordiamo quando uno non è più soddisfatto delle cose che fa, quando anche le cose che sembrano più normali cominciano a diventare pesanti, quindi sta vivendo qualcosa che... Allora è Dio che Dio sta parlando anche queste cose, Dio parla anche attraverso i nostri disagi, attraverso il nostro non sentirci più lì dove eravamo e dove ci sembrava di star bene. C'è qualcosa, Dio parla anche attraverso queste cose, eh? Dio parla attraverso gli eventi, attraverso le nostre emozioni interiori, attraverso certi momenti in cui mi sembra che la mia vita stia diventando banale, vuota, insensata, cose che prima mi davano gusto adesso non me lo danno più, forse il Signore mi sta chiedendo di fare un salto di qualità, non semplicemente di cambiare le cose, ma di vivere le cose in maniera diversa, non capite? Perché la fuga è cambiare le cose, cominciare a dire no, non sono più soddisfatto. Io mi ricordo un giovane che mi diceva: non so cosa mi sta capitando, non riesco più a peccare come prima. No, meno male, cioè vuol dire che prima avevo addormentato la coscienza, il Signore mi sta svegliando la coscienza, il peccato che prima mi dava gusto adesso non mi dà più gusto, mi sento svogliato, sento che il peccato mi pesa, sento che il male che prima mi gasava adesso mi sento vuoto. Meno male, vuol dire che non hai ancora ucciso la coscienza, vuol dire che l'avevi presa a legnate, a bastonate e a martellate, ma era ancora viva e quindi in qualche maniera ti parla, quando riesci a far silenzio dentro di te. E vediamo un po', allora dice, allora cosa ha fatto Abramo? Allora Abramo uscì dalla terra dei Caldei e pose la sua dimora in Carran, di là, dopo la morte di suo padre, Dio lo trasferì in questa regione nella quale ora voi abitate. E qui gli diede in eredità, non gli diede in eredità neppure lo spazio da posarvi un piede. Oh bella, perché l'ha portato lì allora. Notate bene tutto il discorso che fa Stefano, è un discorso che tende a svuotare. Allora ricordatevi che se Dio dice che Abramo è nostro padre nella fede, è un modello di fede, e Dio ha fatto grandi cose con Abramo, gli ha promesso di dargli un'eredità, e poi questa eredità non gliel'ha data, vuol dire che la nostra forza non sta nella terra, ma in Dio. Vedete, comincia a distruggere alcune cose, alcuni idoli, no? L'idolo della terra, l'idolo della terra santa, questa è la nostra terra, eh? Quindi, Stefano sottolinea il contrasto tra la promessa e il compimento. La prima non si attua senza la via paradossale della sofferenza e della lunga attesa. Cioè, se Dio ha riconosciuto ad Abramo la benedizione, malgrado che poi la terra non l'abbia ricevuta se non alla fine, soltanto un fazzoletto di terra, una grotta in cui seppellire sua moglie, non di più, vuol dire che non è la terra la sua eredità, ma Dio, capite? Qui non dobbiamo confondere, e quindi è già come se Dio volesse dire ad Abramo: attenzione, non confondere Dio con i suoi doni, Dio è diverso dai suoi doni. Ma promise di darla in possesso a lui, alla sua discendenza, dopo di lui, benché non avesse figli. Anche qui, come? Che discendenza c'è che non aveva figli? Parlò dunque Dio così: la sua discendenza dovrà soggiornare in terra straniera e ridurranno e la ridurranno in servitù e la maltratteranno per 400 anni. Quindi vedete? Allora, cosa serve avere una discendenza se poi questa discendenza va a finire in schiavitù? Ma che logica c'è qui? Ma anche qui la domanda: che cos'è che vale di più? La terra promessa o Dio? la discendenza o Dio, i doni di Dio o colui che fa i doni, cioè Dio. Capite che è sottile il discorso, è di Stefano, è un discorso che tende a far vedere, guardate, che Dio ha operato continuamente nella nostra vita per distaccarci dagli idoli. Ha promesso doni, ce li ha anche dati, ma ce li ha anche tolti quando ha visto che questi doni rischiavano di diventare una palla al piede. Dio è fedele, ma non secondo i nostri criteri, perché il nostro rischio è quello di attaccarci più ai doni che a Lui. Ma il popolo, di cui essi saranno schiavi, io lo giudicherò, disse il Signore. Chiaro, lui finirà schiavo, il popolo degli egiziani. Quindi è vero che lui finirà schiavo. Poi questo popolo, ok, avrà un trattamento a parte, pagherà per quel che ha fatto di male. Tuttavia, la schiavitù è sempre frutto anche della nostra stupidità, quando noi, infatti Israele finisce in Egitto, ma finisce poi per adorare gli re degli egiziani. Finisce là, e là poi a fine il benessere, si attaccano più alle cipolle che neanche alla libertà. Ricordate che questo succede anche durante il deserto, no? Ah, come si stava bene quando si stava male, no? Era meglio quando si stava peggio, no? Almeno avevamo le cipolle, almeno avevamo la pignatta della carne, ci allungavamo la forchetta, qualcosa tiravamo fuori. Qui in questo deserto, una libertà senza cipolle è meglio una schiavitù con tante cipolle. Vedete, meglio un consumismo che ti stupidisce piuttosto che una libertà che ti impoverisce. Allora, ecco, allora è meglio stupidirsi con la televisione ed essere nel consumismo piuttosto che vivere una libertà che ti fa andare controcorrente. E allora, qui, il discorso è tutto lì, no? Quindi il popolo di cui essi saranno schiavi, io lo giudicherò, disse il Signore, e dopo queste vicende usciranno e mi daranno culto in questo luogo. Ora, anche qui è una cosa strana. Qual è il luogo dove vanno a dare culto? Se voi leggete l'Esodo, lascia partire il mio popolo perché mi vada a dare il culto dove? Monte Sinai. Lasciali partire perché vadano nel deserto e vadano a darmi il culto sul monte Sinai, gli fanno il culto, eccetera. Ma di quale monte sta parlando invece Stefano? Sta parlando del monte Sion, cioè il monte dove sorge il Tempio di Gerusalemme. Quindi è come se per Stefano in realtà il Sinai non è solo un simbolo, è il simbolo di un altro monte, il monte di Sion, il monte di Gerusalemme. Ma anche lì però, mentre Mosè si trova sul monte, cosa fanno le persone? Sacrificano il vitello d'oro. Quindi il rischio è sempre questo, è attaccarsi al luogo e si perde di vista Dio. Si rischia l'idolatria, sempre. Mi daranno culto in questo luogo. Poi gli diede il patto della circoncisione. E così egli generò Isacco e lo circoncise l'ottavo giorno, e Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe i 12 patriarchi. Che cosa vuol dimostrare Stefano attraverso tutta la sua lunga dimostrazione? Qui noi abbiamo scelto soltanto una parte, però in realtà vediamo già che cosa vuol dimostrare Stefano. Ed è importante, vuol dimostrare che il Tempio non è così decisivo nella storia del popolo di Dio. Quindi ridimensionare l'importanza del Tempio di pietre non è una cosa blasfema. Lui viene accusato di ridimensionare il Tempio, è accusato di aver parlato contro questo luogo santo. E allora cosa fa Stefano? Ma guardate che Abramo non aveva nessun luogo santo, eppure adorava Dio, capite? Quindi lui stesso vuol far vedere che quello che lui sta insegnando non è contro l'insegnamento della tradizione, anzi, è proprio in linea con la tradizione. Abramo non aveva templi, ma aveva Dio. Mosè non aveva un tempio, ma c'era Dio. È chiaro che il lunghissimo discorso di Stefano non è altro che il riassunto della elaborazione che i cristiani di tre generazioni hanno fatto in chiave apologetica per sostenere la loro tradizione e la loro posizione di cristiani. Cioè, i cristiani sono stati quasi costretti dagli avvenimenti a rileggere la storia della salvezza e dire: vedi, guarda, è vero, guarda Dio come ha agito. Dio ha dato delle cose, ma erano soltanto dei mezzi, non il fine. Il fine è Dio. Il rischio è quello di attaccarci, hai preso il treno per Roma e poi ti sei affezionato al treno, sei arrivato a Roma e non sei sceso. Cioè, bisogna avere il coraggio di abbandonare i mezzi quando tu hai raggiunto il fine. Il fine è raggiungere Dio, non è il Tempio. Il fine è la comunione con Dio, non la preghiera. Non so se avete notato, se voi leggete capitolo 25 di Matteo, famoso brano dell'ultimo giudizio, una delle parabole, allora il re si siederà e farà come il pastore che separa le pecore dai capri, no? Le dirà agli uni: venite benedetti dal Padre mio, perché ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da mangiare, da bere. Non so, non siete mai stupiti, che dice, ma avete fatto Pasqua, bravi, siete andati a messa tutte le domeniche, ok, avete pregato 3 volte, 4, 5 volte al giorno, quante ore di adorazione avete fatto? Non chiede niente di tutto questo, allora non serve pregare. Non servono i sacramenti, non serve l'adorazione, non c'è neanche una parola sulla lezione divina. Come mai Dio, Gesù non dice: avete fatto la lezione divina, bravi, voi sì che siete, allora sì, no. Allora tutto questo, preghiera, sacramenti, adorazione, lezione divina, sono tutti mezzi per raggiungere il cuore di Dio, riconoscere Dio negli avvenimenti, nei fratelli, nei poveri. Se non arrivi lì, sei salito sul treno e non sei sceso. È lì che bisogna arrivare. Questi sono soltanto dei mezzi, non il fine. Il fine è la comunione con Dio, è il volto di Cristo che tu incontri e di cui ti fai partecipe. Diventi tutt'uno con Lui, questo è il fine. Il resto sono solo mezzi. Il nostro rischio è quello di fermarci ai mezzi e di non raggiungere mai il fine. Per questo che Gesù non dice nel 25 capitolo di Matteo, non parla di sacramenti, non parla di precetto pasquale, non parla di novene, non parla, no. Dice, a lui interessa se hai raggiunto il fine. E il fine è la comunione con Dio nella Trinità. Cioè hai abbattuto tutte le barriere e ti sei fatto solidale con Cristo che si è fatto fratello tra i più piccoli. Questo. Ti sei fatto solidale con Cristo, sei diventato allora così. Il Signore non ci chiederà se abbiamo comprato le cartucce, ma se abbiamo fatto centro. Ma Signore, però le cartucce io le avevo tutte, bravo, ma hai fatto centro? No, allora serve. Il nostro rischio è di essere cristiani con 1000 cartucce, ma neanche un centro. Il Signore ci chiederà questo. Per questo che Gesù dice che le prostitute, i peccatori vi passeranno avanti, perché magari questi avevano poche possibilità umane, magari non conoscevano nemmeno la distinzione tra il mezzo e il fine, però appena hanno incontrato la verità e la luce si sono buttati a fondo e sono entrati in comunione col Signore senza passare attraverso tutti gli altri mezzi mezzucci che abbiamo noi. E questa è la cosa essenziale. Quindi Santo Stefano ci tiene a dire che Gesù non è venuto a rinnegare tutto quello che era successo, ma è venuto a mettere in discussione tutto quello che i giudei avevano cercato di assolutizzare. Quindi avevano assolutizzato l'importanza della legge, l'importanza del tempio, l'importanza di tutte le osservazioni rituali, delle pulizie, del lavarsi le mani fino al gomito, cioè tu rischi di assolutizzare tutte queste cose e di perdere di vista l'essenziale. Ecco qui il guaio, capite? Perché l'importante, l'essenziale, lo ripeto, è l'unione col Signore, è l'incontro col Signore. Abramo ha incontrato Dio e il Tempio non c'era. Mosè ha incontrato Dio e il Tempio non c'era. Gli ebrei hanno incontrato Dio e Abramo addirittura non era nemmeno circonciso, aveva già incontrato Dio. Ma vuol dire che tutto il resto è semplicemente un mezzo. Proprio per questo Stefano dice che i patriarchi non avevano il Tempio, eppure Dio operava, c'era la sua presenza, c'erano le sue promesse. Nel deserto non c'era il Tempio, eppure il Signore era con Israele. Quindi il Tempio è una cosa venuta dopo, quindi non era l'essenziale, tant'è vero che se ne poteva fare a meno. Questo è il problema del rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, tra i discepoli di Gesù e una parte dei giudei. I cristiani dicono che seguendo Gesù non si rinnega l'essere giudei, ma si ha una marcia in più. Infatti Gesù non ha rinnegato Mosè, non ha rinnegato la legge, non ha rinnegato l'Antico Testamento. Addirittura, ricordate, ha detto guai a chi toglie anche soltanto un apice, anche soltanto un segno della legge, cioè tutto deve essere vissuto fino in fondo. Ma è come non rinnegare le radici rispetto alle fronde, capite? È un albero che è cresciuto con le radici, con le fronde, eccetera. Però quando io vedo spuntare le fronde nuove, non dico ma fermiamoci alle radici. Certo, le radici vanno tenute, perché sono le radici che danno fronde nuove. E i francesi direbbero tu se tien, tutto è ben collegato, tutto è insieme. Non bisogna separare le cose, guai separare, tutto deve essere unito. Una cosa bisogna fare senza trascurare l'altra. E quindi i cristiani dicono che seguendo Gesù si ottiene la pienezza di tutto, si ottiene un di più. Mosè, i profeti, ecco, sono già compresi in Gesù. L'ala intransigente del giudaismo farisaico sostiene invece che il cristianesimo è un'eresia, è un sovvertimento, è un tradimento di tutto il patrimonio del popolo di Israele. E il discorso, che è ben articolato, ecco, è proprio una bella rilettura della storia della salvezza, un po' come l'ha fatta Gesù. Mostrare che c'è una logica che si è dispiegata negli avvenimenti. Il rifiuto, alla fine vedremo che quando Stefano dice in realtà il rifiuto del Messia è il mezzo attraverso cui Dio è passato per operare quella salvezza straordinaria che aveva pensato. La risurrezione non sarebbe stata senza la morte di Gesù. Quindi perfino il tradimento di Gesù è stato provvidenziale, cioè Dio non ha avuto paura dei nostri tradimenti, dei nostri rinnegamenti, non ha avuto paura della nostra violenza, ma ha trasformato tutto in bene. E questa è la cosa straordinaria, è questo che Stefano vuol fare. E credo che è anche quello che è la nostra sfida, cioè io penso che noi cristiani abbiamo questo compito di imparare a leggere e a far leggere la scrittura proprio in questo modo, così come la sta facendo Stefano, far vedere qual è l'essenziale a cui Dio ci vuol portare, dove ci vuol portare Dio, per non fermarci ai fronzoli, per non arrestarci alle piccole cose e quindi rischiare di perdere di vista ciò che veramente conta. E in questo senso credo che questo discorso è veramente un discorso che ci fa vedere come proprio quei fallimenti umani, quelle realtà che potevano essere un limite, non sono state un limite per Dio, sono stati invece dei gradini per farci salire più in alto. Quei sassi trovati sulla strada, in realtà Dio li ha usati per fare una scala per farci andare in alto, non per farci inciampare, farci cadere. Capite? Quello che poteva essere un limite per Abramo, non avere una terra, non avere un tempio, non avere un posto, non avere una discendenza, è diventato invece una ricchezza. E ha abbassato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Gli ultimi saranno i primi. È proprio questo lo stile di Dio, uno stile sorprendente che non va secondo la logica umana. Entriamo in una logica diversa, l'essenziale invisibile agli occhi non si vede bene che con il cuore. è un andare al di là delle nostre logiche, esattamente quello che c'è nell'incontro di Gesù con Tommaso, l'apostolo. Tu hai creduto perché hai veduto, beati quelli che crederanno senza aver visto. Cioè quelli che crederanno proprio perché non vedono, che si appoggiano a Dio proprio attraverso i fallimenti, quelli che non si fermano a quello che vedono, ma vanno oltre e riescono a vedere qualcosa di più, il vedere qualcosa di più. E qui il cristiano è la sfida, è colui che non si ferma al fatto brutto, ma va oltre, è capace di vedere con l'occhio della fede, che è uno sguardo più alto, eh. La fede non va contro la ragione, ma anzi va oltre la ragione. In questo senso la ragione rimane sgomenta di fronte a certe cose, ma la fede è questa capacità di andare oltre, di vedere anche in questo apparente fallimento. I greci, guardando la croce, dicono follia, gli ebrei dicono scandalo, no, Dio è potente, non può fare queste cose. E poi invece Paolo dice, per noi invece la croce è, cioè questo fallimento è potenza di Dio, sapienza di Dio. Cioè un Dio che è più potente del male, un Dio che è più sapiente della nostra sapienza. E questo è il grande mistero, perché la croce è amore e l'amore è più forte di tutte le violenze, di tutte le potenze. È una potenza che invece ha un'altra origine, nasce dal cuore di Dio, è la potenza di chi non sta a sradicare il male, ma a coltivare il bene. Ricordate sempre la famosa parabola che io cito spessissimo e che è uno stile che ci viene suggerito da Gesù: quanto tempo noi passiamo della nostra vita a sradicare la zizzania? Tempo perso. Come quel bambino, la maestra dice, io lavoro, che tempo è? Il bambino fa, tempo perso. Ecco, allora, ci sono diversi tempi, no? Che c'è anche il tempo perso. Tempo perso è proprio questo credere che le cose le gestiamo noi, perdiamo tempo. Il tempo perso è il credere che siamo noi a sradicare il male, questo compito. No, il Signore ci dice non perdere tempo a sradicare il male. Coltiva il frumento e vedrai che togli terreno alla zizzania. Non c'è bisogno di sradicare la zizzania, coltiva il frumento. E più il frumento diventerà forte e meno terreno ci sarà per la zizzania se ne andrà da sola. È questo che Gesù sottolinea. Maestro, padrone, dobbiamo andare a sradicare? No. No, non è sradicabile, non si deve sradicare. Bisogna coltivare il frumento. Usa tutti i mezzi che Dio ti dà per costruire il bene, non per sradicare il male. Se tu costruisci il bene, è un modo per... Il male è un buco. Come si fa a coprire i buchi? Non tenendoli puliti, ma mettendoli sopra la terra e il cemento. Quindi mettici il bene e copri il male. Il peccato è una mancanza. Il male è una mancanza di bene. Non è qualcosa che c'è, ma è qualcosa che non c'è. E se tu lo riempi, non c'è più. Sembra semplice, no? Ma non è molto semplice, no? E cominciare, quante energie buttiamo via per sradicare il male, invece che costruire il bene. È così. C'era un padre, Efrem Siro, Sant'Efrem Siro, che era diacono dei primi secoli, quando dice come si fa a tenere lontano le mosche, lui faceva un esempio, no? In Oriente, quando cucinavano, non cucinavano come noi adesso, cucinavano all'esterno, all'aperto, quindi mettevano il pentolone nella minestra, e lui diceva, finché la minestra, il pentolone della minestra è caldo e bolle, le mosche girano sopra, ma non entrano, perché è calda. Ricordati che quando la minestra diventa fredda, le mosche entrano tutte. Allora, vedi di non far raffreddare il tuo cuore. Tieni la minestra calda e vedrai che le mosche stanno lontano. Allora, tutto il nostro problema non è cacciare le mosche, distruggere la zizzania e il male, ma tenere caldo il tuo cuore, la minestra calda, e le mosche staranno lontano. cioè opera il bene e vedrai che non butti via il tempo. Proprio questo è. E anche Santo Stefano sottolinea come tutto il resto è un mezzo, ma il fine è arrivare a questo bene, che con la B maiuscola, che è Dio, è la comunione con Dio. Non è il Tempio, non è questo, sì, può servire, può aiutare, non è la legge, sì, certo, però ricordati che il fine è quello, questa comunione profonda, questo arrivare lì. Chiediamo questa grazia al Signore.